All'apparecchio, dall'altra parte dell'oceano, è il sindaco della cittadina di Medford, nell'Oregon.
Allo? Sì.
Mr. Snyder? Mr. Snyder? Are you still there? Give my best regards to Medford. Yes. Thank you, good night.
I due sindaci parlano ormai da molti minuti e la conversazione rischia di superare il tempo concesso per lo scambio dei messaggi. L'interprete, che è seduta accanto al sindaco di Alba, lo sollecita ad augurare la buonanotte al collega.
E in omaggio alla lingua del primo cittadino di Medford, il sindaco di Alba la augura in inglese, o almeno ci prova.
Good night. For you.
Dalle telecomunicazioni alla meteorologia, l'estate di Cape Canaveral è la più calda degli ultimi anni.
È la volta di Tyros Quinto, che raccoglie in quelle afose giornate di giugno i primi dati sullo scioglimento dei ghiacci alle latitudini nordiche e lo sviluppo degli uragani nell'Atlantico meridionale. Tutte queste informazioni il satellite le trasmette sulla frequenza di 136,235 e 136,922 megacicli. Un suono in apparenza indecifrabile.
Tyros Quinto non è che uno degli aspetti di quella ricerca scientifica che prima o poi si tradurrà in un vantaggio per i popoli di tutto il mondo.
Alle Nazioni Unite si fanno voti perché questo tipo di satelliti venga usato, oltre che per migliorare i servizi di previsione, anche per modificare gli stati meteorologici esistenti.
Milioni di uomini guardano ai Tyros con occhi pieni di speranza.
Dice il delegato argentino alle Nazioni Unite, Mendes.
Il ricordo della recente catastrofe del Caribe, en la que fueron víctimas cinco países hermanos de América.
The recent catastrophe in the Caribbean, when five sister republics of America suffered the ravages of a hurricane.
La recente catastrofe nei Caraibi, che ha visto cinque repubbliche sudamericane devastate dall'uragano, è una valida ragione per intensificare gli studi nel campo delle previsioni meteorologiche con l'impiego dei satelliti.
E l'ambasciatore dell'Iran, Mehdi Vakil, aggiunge:
in certain areas of the globe is generous and accommodating, while in other parts is harsh and unrelenting. The desirability for modifying weather conditions.
In alcune zone della Terra il tempo è generoso e accomodante, mentre in altre è duro e inclemente. È quindi comprensibile il nostro desiderio di modificare in qualche modo le condizioni meteorologiche. D'altra parte, il rapporto dell'Organizzazione Mondiale Meteorologica lascia intendere che l'uomo riuscirà alla fine a influenzare il tempo e persino il clima su larga scala.
Mentre Tyros Quinto continua la sua meticolosa ispezione intorno alla Terra, l'America, il 27 agosto 1962, lancia il Mariner II.
Il primo lancio, effettuato il 22 luglio 1962, si era concluso con un fallimento. Un difetto di funzionamento degli impianti ausiliari a terra aveva costretto il colonnello Stevens, ufficiale addetto agli impianti di sicurezza, a premere il pulsante di stop, distruggendo così il missile e la sonda interplanetaria.
Ma il 27 agosto è la volta buona e Mariner II può partire alla scoperta del clima di Venere.
Con questi segnali, Mariner II stabilisce il 25 novembre, dopo tre mesi di navigazione, il nuovo primato nel campo delle telecomunicazioni. La voce di Mariner arriva alla Terra da 36 milioni di chilometri.
In questo momento sono le 10.38 del 14 dicembre, Mariner II sfiora Venere dopo un viaggio di 109 giorni. Il suo occhio elettronico tenta di forare la fitta coltre di nubi che circonda il pianeta.
Ma le informazioni che giungono a Terra sono frammentarie. Il ritratto di Venere fornito da Mariner è dei più sconfortanti.
Un pianeta dalla temperatura intollerabile, coperto probabilmente di sabbia, circondato da anidride carbonica e da uno spesso strato di nuvole.
Un inferno, dice Mariner.
E mai un'immagine di Venere fu così deludente.